Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Techiro. Sono Lorenzo Barbieri, sono Technical Evangelist e con me c'è Matteo Pagani che ci racconterà un po' di quello di cui si sta occupando quest'anno, ovvero.
Sì, ciao a tutti, io quest'anno lavoro in un team che si chiama App Consult, che è un po' il braccio armato del Windows Developer Marketing Team. Ci occupiamo di aiutare gli sviluppatori a portare le loro applicazioni su Windows e il modo in cui lo faremo quest'anno è aiutando gli sviluppatori a portare le loro applicazioni desktop tradizionali sullo store e non solo, come in realtà vedremo, tramite questa vecchia e nuova tecnologia che si chiama Desktop Bridge. Vecchia perché l'abbiamo lanciata 2 anni fa, Build, con il nome di Project Centennial. Nuova perché in realtà è diventata una realtà a tutti gli effetti oggi con il lancio dell'Anniversary Update.
Perfetto, vediamo quindi di che cosa si tratta, perché prima di tutto chiariamo una cosa, che cosa sono le desktop app? Perché con desktop app uno può pensare o alle classic desktop app, come sono state rinominate, cioè le vecchie care desktop app che potevano essere scritte col .NET Framework, quindi WPF, Windows Forma, App Win32, App VB6, App Java che girano
Sì,
su Windows.
non esclusivamente tecnologie Microsoft,
Esatto.
Delphi, Java,
Ma
qualsiasi
anche app
tecnologia.
fatte magari con Electron che girano su Windows,
Esatto.
quindi tutte le app classiche che girano sul desktop, ma desktop app possono essere anche Universal Windows App quando girano su PC e quindi quando gli APX che possono essere installati dallo store o sideloaded, se girano su PC, se sono capaci di girare su PC perché compilate per x86 e x64, vengono considerate desktop app, soprattutto con Windows 10 che ha rimosso la limitazione che dovevano girare per forza schermo intero, ma possono tranquillamente girare a finestra. Lo scopo di questa puntata di Techiros è vedere un po' l'unione di questi due mondi, cioè come convertire una classica applicazione desktop fatta in una qualsiasi di quelle tecnologie che abbiamo detto prima in una Universal Windows App, e poi capiamo bene di che cosa stiamo parlando.
Ok, certo.
E quindi c'è com'è possibile ottenere che un'applicazione Universal possa essere considerata un'applicazione desktop? Cosa hanno fatto per facilitare questo e perché questo è disponibile solo nelle ultime versioni di Windows 10?
Allora, fondamentalmente quello che il team di Windows è riuscito a fare è prendere le applicazioni Win32 classiche e inserire all'interno di un container, quindi usando il meccanismo dei container vengono inserite all'interno dello stesso stack di deployment della Universal Windows Platform. E quindi il risultato è che a tutti gli effetti si ha una Universal Windows Platform App identificata da un pacchetto APX, che è il formato di distribuzione e deployment delle applicazioni di nuova generazione, ma allo stesso tempo questo APX non fa altro che lanciare l'eseguibile dell'applicazione Win32. Infatti, una particolarità delle applicazioni convertite, poi lo vedremo meglio quando scenderemo un po' più nel tecnico, è che se avete già avuto possibilità di lavorare con le Universal Windows App, saprete che queste fanno uso di capability, ovvero un meccanismo per determinare quali funzionalità del sistema operativo sto usando, quindi l'accesso a internet, l'accesso alla fotocamera, l'accesso al file system. Queste applicazioni hanno una capability un po' particolare che si chiama Run Full Trust, ovvero l'applicazione gira a tutti gli effetti come se fosse un'applicazione Win32 normale, ma inserita all'interno di un container che è quello della Universal Windows Platform. Quindi abbiamo una APX che si comporta come se fosse un'applicazione desktop
E
tradizionale.
questa APX devo fare tutta la fatica che facevo ai tempi di Windows 8, cioè lanciare il file PowerShell per poterlo installare, o posso installarlo in maniera più semplice?
No, l'Anniversary Update è stato il punto di svolta per la distribuzione di applicazioni convertite e non, proprio perché sono state rimosse tante possiamo chiamarle delle funzionalità che rallentavano un po' l'adozione di questo modalità di distribuzione. Per cui, come dicevi tu giustamente in passato, ad esempio su Windows 8, per effettuare il side loading era necessario di acquistare delle key, delle licenze particolari. Su Windows 10 era più semplice, ma bisognava sbloccare comunque il PC o il device per lo sviluppo, e comunque era necessario questo famoso o famigerato script PowerShell che non era esattamente user friendly.
Esatto, perché gli utenti lanciavano questo script, veniva fuori, faceva delle domande da console e quindi sì, cioè un utente un po' sgamato, diciamo, ce la faceva in un attimo, ma l'utente medio magari non si aspettava una domanda di quel tipo e comunque lo script doveva girare come administrator,
esatto,
per poter installare, esatto, l'eventuale certificato che serviva, e quindi non era una cosa
esattamente, non proprio la stessa esperienza che hai dallo store quando trovi questa app mi piace, install,
esatto,
e basta, viene fatto tutto in automatico.
Invece adesso è stato introdotto il nuovo installer, che quindi basta fare doppio clic sulla la Pix, ce lo fai vedere questo,
sì,
installer?
Certo, esatto, vi faccio l'esempio. Allora, questo è un PC con l'anniversary update. Potete vedere, anzi cambio anche la modalità di visualizzazione delle icone così lo vedete meglio, potete vedere che il formato APX che prima aveva l'icona classica del file non riconosciuto, ora invece ha questa icona di una scatola, quindi fa capire che è qualcosa con cui possiamo interagire.
Perché alla fin fine l'APX è un package che contiene una serie di cose, tra cui può contenere anche un'app Win32.
Esatto, quindi quando adesso ci facciamo doppio clic sopra, l'esperienza che abbiamo è questa qua, quindi compare una maschera che ci dice che è un'applicazione, che ha un nome, un publisher, una versione, delle capability, come vedete è citata la capability di cui vi dicevo prima, il fatto che può essere eseguita in modalità full trust, e quando clicco install vedete che l'esperienza è la stessa che ad esempio avete dallo store, quindi c'è una progress bar e quando ha finito l'installazione posso semplicemente premere launch e lanciare l'applicazione. La particolarità è che, come vedete, questa è un'applicazione Windows Forms ed è in grado di effettuare operazioni che sono tipiche del mondo Windows Forms, perché ad esempio, fatemi tornare sul desktop e ritornare all'applicazione vera e propria, vedete già che ad esempio l'applicazione qui sotto sta mostrando quella che sembra essere una tile, non la classica icona di un'applicazione Win32.
E che è la stessa tile che c'è nella...
Che c'è, esattamente. E nel momento in cui premo il pulsante per creare un file sul desktop, vedete che mi ha creato questo file chiamato centennial.txt, con del testo fittizio. Questa è una cosa molto banale, ma che una Universal Windows Platform App tradizionale non è in grado di fare.
Esatto, perché per fare una cosa del genere doveva chiedere all'utente il path di quel file,
esatto,
se voleva scrivere,
esatto,
fuori dalle sue cartelle.
Esatto, oppure usare un API come il file save picker e chiedere all'utente,
esatto,
ok, dove vuoi salvare il file?
Quello
come...
che intendevo,
esatto,
cioè la,
okay,
perché
esatto,
se salva il file può salvarlo solo nelle cartelle predefinite e il desktop non è una di quelle.
Esattamente,
a
esattamente.
Cui ha,
non è una delle, di solito una Universal Windows Platform App può scrivere tranquillamente nelle librerie multimediali, ad esempio, ma il desktop, come dici giustamente tu, non è una di quelle. Quindi qui abbiamo fatto un'operazione molto semplice, ma che un'applicazione nativa non potrebbe fare. Però, come vedete, ha l'aspetto di un'applicazione UWP e anche io, se io chiudo tutto, apro il menu Start e inizio a cercare la mia applicazione, vedete che non compare come desktop app, ma come Windows app. E io posso fare clic con il tasto destro, premere Uninstall, mi viene chiesto se voglio disinstallarlo o no, Uninstall. Basta, l'applicazione se n'è andata.
Se n'è andata completamente,
esatto,
a differenza delle vecchie applicazioni fatte con i vecchi setup che potevano lasciare per mille motivi di sicurezza, potevano lasciare file nella cartella System32 dentro Windows, piuttosto che potevano lasciare chiavi di registri. Le app installate con questo sistema hanno un registro virtuale, hanno un file system virtuale, quindi quando le installate e quando le disinstallate l'esperienza è la stessa identica di un'app dello store. Un'app installata dallo store, gli unici file che si può lasciare dietro sono i file creati sul disco come file, diciamo, utente, come documenti,
esatto,
perché è brutto che io installo un'app, creo un documento, rimuovo l'app,
esatto,
e mi spariscono tutti i documenti, ma non rimane traccia, quindi ad esempio non rimangono, anche se l'app utilizza delle DLL che sembrerebbe copiare dentro la System32 o dentro il registry, cioè se scrivere chiavi nel registry, in verità vengono scritti da un'altra parte e vi consigliamo di leggere la documentazione per capire come questo viene effettuato, però fondamentalmente il tuo PC, tolto quel file.txt lasciato sul desktop, è nello stesso identico stato in cui era prima dell'installazione, perché tutte le modifiche fatte al PC vengono virtualizzate.
Infatti, per darvi dimostrazione di questa cosa, voi qui avete visto la PIX finale, Questo APIX è stato generato utilizzando un tool che fa parte della famiglia del Desktop Bridge chiamato Desktop App Converter, che è disponibile anche sullo store, dove fondamentalmente è uno scriptering di comando. Qui ne vedete un esempio, potete specificare appunto qual è l'installer da cui volete partire, la cartella di destinazione e così via. Uno dei parametri che ho specificato è MakeApix, che si occupa di creare il pacchetto che avete visto, ma in realtà il lavoro che fa dietro le quinte il Desktop App Converter è creare questa cartella Package Files. Questa rappresenta il file APIX, fondamentalmente il contenuto del file APIX. Quindi, ad esempio, vedete che il Desktop App Converter durante la sua esecuzione è andato ad analizzare i file dove sono stati copiati, le modifiche che sono state fatte al registro e, ad esempio, le modifiche al registro le ha messe in questo file registry.dat, mentre la cartella VFS è il Virtual File System e corrisponde ai vari percorsi dove l'applicazione normale sarebbe andata ad installare, esatto, i vari file dell'applicazione.
Questo attenzione, perché lui, quando... se la vostra applicazione scrive nel registry, in verità non scrive nel registry di sistema, ma scrive dentro quel registry.dat virtuale che viene fatto, viene unito al registry di sistema quando viene eseguita l'applicazione, ma tutte le scritture avvengono su quel file registry.dat e vengono salvate nella cartella dell'applicazione. Questo vuol dire, ad esempio, che se avete un'applicazione che può comunicare col resto del sistema utilizza ad esempio una chiave di registry dove va a cambiare dei valori, poi magari ci sono altre applicazioni che leggono questa chiave di registry, e il tutto funzionerà solo se le due applicazioni sono state pacchettizzate insieme, perché a quel punto hanno lo stesso registry virtualizzato. Altrimenti l'altra applicazione, se non gira nel contesto, nel container che viene creato apposta per l'esecuzione dal Desktop Bridge, vedrà solo il registry standard, perché quello modificato verrà letto solo dalle applicazioni che girano nello stesso container. Sotto. L'unico modo per mettere nello stesso container è pacchettizzarle nello stesso APIX. Attenzione, un APIX può contenere più di un'applicazione tranquillamente, tant'è che se noi andiamo a lanciare il Desktop App Converter su un setup complesso che installa n applicazioni, ad esempio nello Start Menu, vedremo che lui ci crea n tile, ognuna pronta per lanciare ognuna delle applicazioni che è stata messa nello Start Menu. Questo naturalmente da un lato è un bene, perché permette a queste suite di applicazioni di funzionare, però ricordatevi che quando lanciate il Desktop App Converter lui converte tutto, perché il setup deve essere unattended, quindi non potete scegliere quale installare, e questo potrebbe essere comunque un vincolo, perché l'utente trova o tutto o niente, perché come vi ha fatto vedere Matteo prima, quando lanciate lui installa tutto quello che trova dentro, non vi dà la possibilità, almeno in questa versione, di avere un installer, un setup parametrico, dove io gli posso dire installa la prima e la seconda e non la terza. Questo non è possibile.
L'esperienza della Pix è la stessa dello store, quindi deve essere un setup per cui io premo un pulsante, attendo, esatto, che venga terminato il processo e poi lancio l'applicazione. Non ho la possibilità, come i classici desktop installer, di intervenire, premere pulsanti next, scegliere un percorso, scegliere, esatto, di aggiungere una funzionalità o di...
Naturalmente questo via, proprio perché quella Pix che tu hai creato, volendolo puoi andare a pubblicare sullo store. Esatto. Dopo vedremo come si fa, esatto, cioè come si fa, dopo vedremo quali vincoli ci sono, però esatto, quello, proprio questo è il motivo. Perché? Perché deve essere possibile prenderlo e metterlo sullo store.
Esatto, a dimostrazione del fatto che questo è un container di un'applicazione di Universal Windows Platform, vedete che ad esempio viene generato in automatico la classica cartella Assets, che contiene le tile di default che vengono utilizzate quando create ad esempio un nuovo progetto di Universal Windows Platform. Oppure c'è un file apixmanifest.xml che, se lo aprite, vedete che ha lo stesso aspetto di un manifest di un'applicazione, esatto, Universal Windows Platform, per cui c'è un publisher, c'è un ID, c'è una versione minima supportata, che in questo caso, come sottolineava già prima Lorenzo, una delle caratteristiche delle applicazioni convertite è che, essendo basate sul runtime del Win32, non è che perché la convertiamo in un APIX automaticamente questa funziona su un telefono, sugli HoloLens, sull'Xbox.
Esatto.
Funzionano solo su desktop, quindi il manifest che viene generato è un manifest che ha come target device family il desktop, nella specifica versione dell'anniversary update, perché le applicazioni convertite non funzionano sulle versioni precedenti.
Tra l'altro, una cosa importante è che se volete fare questi test, dovete essere su un anniversary update, dovete avere l'SDK aggiornato all'anniversary update, perché ad esempio sia il desktop app converter sia voi, nel momento in cui una volta lanciato il desktop app converter, uno può modificare direttamente la cartella che vi ha fatto vedere Matteo, però ad esempio lanciando il makeupx.exe eccetera eccetera, però devi avere la versione che c'è nell'ultimo SDK relativo all'anniversary update, perché altrimenti non riconosce le chiavi relative al desktop bridge e quindi vi darebbe un errore il makeupx. Questo è importante perché sono arrivate varie volte le domande: ah, ma io ho installato questo, non funziona, su cosa stai facendo? Ah, c'è una versione vecchia dell'SDK oppure una versione vecchia di Windows. Serve l'anniversary update con l'ultima versione dell'SDK.
Il vantaggio del file di manifest è che vi permette anche ad esempio di iniziare ad aggiungere funzionalità alla vostra applicazione senza toccare il codice, perché ci sono una serie, anche qui vi rimando alla documentazione ufficiale di cui poi vi mostreremo i link, ci sono una serie di estensioni del manifest che si applicano solo alle applicazioni convertite. Quindi vedete un esempio, posso associare un protocollo ad un'applicazione convertita, per cui qui ad esempio ho associato un protocollo che si chiama Hello Centennial e quindi un'altra applicazione, un browser o semplicemente la schermata run di Windows può invocare la mia applicazione chiamando il protocollo Hello Centennial.
Esatto.
E questa cosa la posso gestire senza toccare una riga di codice dell'applicazione originale, ma semplicemente cambiando il file di manifest.
Esatto. E se invece io... Ok, adesso avevamo un setup, abbiamo lanciato il desktop app converter, noi l'abbiamo fatto per motivi di tempo, ma setup l'abbiamo lanciato tramite il desktop app converter in modalità silenziosa, abbiamo ottenuto il package. E se io invece ho un setup fatto con un tool commerciale, posso generare direttamente il setup pronto, cioè posso generare direttamente la PIX? Ci sono tool che supportano questa funzionalità?
Assolutamente sì, con il lancio ufficiale del desktop app converter e del desktop bridge abbiamo anche annunciato ufficialmente che alcuni tra i maggiori produttori di tool per la creazione di installer come Wix, Advanced Installer e Install Shield hanno aggiunto il supporto all'export in formato APIX.
Esatto.
Per cui voi, se avete già ad esempio creato un'applicazione desktop e avete già usato un tool come Advanced Installer per creare il vostro flusso di installing, vi basta aggiungere un nuovo processo di build che oltre a creare un MSI crea anche una PIX e il risultato è che ottenete una PIX esattamente come quello che avremmo ottenuto, che abbiamo ottenuto ora usando il desktop app converter.
Quindi oggi quello che noi possiamo fare, dopo vedremo cosa possiamo fare in futuro, è o prendere un setup esistente, convertirlo, e gli utenti che hanno Windows 10 Anniversary Update potrebbero o trovare l'app sullo store o comunque avere un package molto più semplice da installare e disinstallare normalmente, e questo lo posso generare o convertendolo appunto o con un tool. E invece se io voglio lavorare, se sono coraggioso e decido di utilizzare la nuova versione di Visual Studio, ho qualcosa che mi semplifica questo processo di gestire sia la versione vecchia, quindi la versione che poi viene generata con un setup normale per Windows 7, 8, 8.1 e 10 fino all'anniversary update, e una PIX. Che cosa mi offre il nuovo Visual Studio? Posso liberarmi della riga di comando?
Sì, allora... Qui ci spostiamo su un mondo diverso, nel senso che non partiamo più da un installer, ma partiamo da un progetto di cui abbiamo il codice sorgente, perché lo abbiamo sviluppato noi, e vogliamo iniziare non semplicemente, perché quello che fa il converter è prendere la mia applicazione e pacchettizzarla in un qualcosa.
Cioè gli fa una foto,
esatto.
Che quella è ed è immutabile,
esatto,
diciamo.
Esatto. Però ci troviamo oggi in un mondo in cui sta cambiando tutto molto velocemente, il framework .NET o tecnologie già esistenti come Delphi, Java e così via sono sicuramente un punto di riferimento per quanto riguarda la stabilità, la maturità, l'utilizzo, l'adozione in ambienti enterprise e così via. Ma ci sono tanti scenari nuovi che stanno nascendo, come le natural user interface, quindi l'utilizzo di comandi vocali, l'utilizzo di assistenti digitali, linking, cose, cloud, scenari del genere, in cui in realtà il framework.NET, essendo appunto qualcosa di più maturo e stabile, fa un po' fatica a stare dietro a questo nuovo mondo. La Universal Windows Platform è invece qualcosa già nato per questi scenari. E quindi potrebbe nascere la tentazione di dire ok, ho la mia applicazione Win32, non voglio riscriverla da capo perché mi funziona bene così com'è, però magari poter inviare una notifica tosta all'utente quando succede qualcosa o aggiornare la tile è uno scenario che non mi dispiacerebbe gestire. E quindi il Desktop Bridge ci dà la possibilità di includere, di fare mix and match di codice tradizionale Win32, .NET, C++ e così via, con codice della Universal Windows Platform. In realtà per fare questa cosa potremmo usare anche Visual Studio 2015 tradizionale, ma poi ogni volta dovremmo rifare il pacchetto manualmente, firmarlo, testarlo e così via. Visual Studio 15, da non confondere con il 2015,
che è la prossima versione di, esatto, Visual Studio, che quando verrà annunciata si chiamerà Visual Studio 2000 e qualche cosa.
Esatto, ma in questo momento, siccome i nomi in codice seguono il numero di versione, è Visual Studio 15, in questo momento siamo alla preview 4, ha la possibilità di includere un'estensione che permette fondamentalmente di creare un progetto di deployment che simula la conversione in tempo reale dell'applicazione in un pacchetto convertito. E quindi qui vediamo un esempio, abbiamo un'applicazione WinForm tradizionale, ma abbiamo anche un progetto che si chiama Desktop to VP, dove questa cartella Package Layout non è nient'altro che la cartella Package Files che prima avevamo convertito con, esatto, il Desktop App Converter. Quindi quello che ci automatizza è che ogni volta che noi facciamo delle modifiche al codice sorgente nell'applicazione Windows Forms, in automatico ce le ritroviamo riportate nel progetto convertito e possiamo testarlo in tempo reale. Vediamo un esempio molto concreto. Questo è il codice dell'applicazione che avete visto prima, per cui ad esempio per creare il file sul desktop io usavo API Win32, per cui recuperavo la desktop directory usando l'API di sistema environment e poi usando la classe del namespace system.io file andavo a scrivere all'interno di questo file, chiamato centennial.txt, un testo. Poi però vado a chiamare un metodo showNotification. Questo metodo showNotification lo posso utilizzare perché io sono andato nel reference di Visual Studio, ho fatto tasto destro, add reference, e sono andato a trovarmi in questo percorso, che poi metteremo in evidenza anche nella documentazione, questo file che si chiama windows.winmd. E da questo punto in poi io posso iniziare ad usare API della Universal Windows Platform nel mio pacchetto, nella mia applicazione Win32.
Naturalmente solo sull'anniversary update.
Solo sull'anniversary update. Quindi ad esempio io posso andare a vedere questo metodo showNotification e se avete un minimo di dimestichezza con lo sviluppo per la Universal Windows Platform, vedrete che sto usando API di questa piattaforma, per cui ho un XML document del namespace Windows Data XML DOM, ho definito l'XML che rappresenta una notifica toast e poi usando API Toast Notification e Toast Notification Manager vado a mostrare questa notifica. In più posso sfruttare la compilazione condizionale per evitare di avere due branch diverse, quindi posso mantenere un unico codice e utilizzarlo sia se voglio fare l'applicazione desktop tradizionale da distribuire ad esempio a un utente Windows 7, sia la versione che invece voglio dare pacchettizzata ai miei utenti Windows 10. Attenzione che non è sufficiente che l'applicazione giri su Windows 10 per utilizzare queste API, ma deve essere pacchettizzata tramite il container,
chiaro,
del desktop.
Perché sennò non ha accesso alla...
Esatto.
Non è questo il modo per accedere alle API native.
Esatto. Vi faccio vedere un esempio molto semplice. Come startup project è impostata la mia applicazione Windows Form nativa, quindi io la lancio, premo il pulsantino, vedete che entro nel breakpoint, lascio andare avanti, eccezione. Perché? perché ho cercato di utilizzare delle API che lui non conosce, perché esatto, non sa che cosa sia un Toast Notification Manager, un'applicazione Windows Form. Nel momento in cui però decido di mettere come startup project il deployment project, quindi quello che la fa, la trasforma in un container, in un'applicazione che gira all'interno di un container, nel momento in cui la rilancio, il vantaggio è che continuo a avere la mia esperienza di debugging step by step. Esatto. Quindi sono dentro nell'applicazione Windows Form e posso fare debug step by step. Questa volta però, come vedete, il codice ha funzionato normalmente e la notifica ha funzionato correttamente. Un altro esempio, un altro metodo che si chiama Generate Audio, che usa le API dello Speech Synthesizer per generare dell'audio, e se lo premo all'interno del contesto di questo container, vedete che non ho alcuna eccezione, ma io sul desktop mi sono trovato un file speech.wave che, se lo lancio, andrà a riprodurre l'audio.
Quindi, ricapitolando, Desktop App Converter è lo script che ci permette di prendere un setup già esistente e di convertirlo. Oppure, una volta convertito, non è più necessario rilanciarlo, io vado a mettere le mani nelle cartelle che lui genera e poi lancio il MakeAPix per generare ogni volta la Pix e poi eventualmente lo firmo per lanciarlo se devo andare in side loading. Oppure utilizzo uno dei tool supportati, Wix, Install Shield, eccetera, eccetera. Oppure utilizzo la pre-release di Visual Studio con lo scopo però di fare questo. Io vi sconsiglio di utilizzare la pre-release di Visual Studio per scrivere il vostro codice in produzione, perché al momento non ha una licenza Go Live, però per sperimentare con la parte del Desktop Bridge potete utilizzarlo.
Perché vi ricordo, tutto quello che vi ho fatto vedere adesso lo potreste fare anche con Visual Studio 2015 tradizionale, ma non avreste nessuna esperienza di debug. Quello che dovreste fare è compilare l'eseguibile prodotto dal progetto Windows Form e poi, usando il MakeAPix, il Sign Tool e quello che abbiamo visto prima, facendo tutto a mano. Per quell'esempio, quindi, il debugging che abbiamo visto prima, non avremmo avuto modo di farlo perché quell'applicazione non stava girando dentro Visual Studio.
Esattamente. E quindi, ad esempio, devo loggare, devo fare le message box per vedere i risultati.
Esatto.
Ok,
esatto.
Torniamo sulle slide. Quindi fondamentalmente noi finora che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto la prima fase, che è quella di converta, che sarebbe appunto per convertire le nostre applicazioni. Abbiamo visto anche la fase di enhance, cioè aggiungo l'API UWP a un'app esistente. Attenzione, questa rimane comunque una desktop app, non è un universal Windows app nel vero senso del termine, perché ad esempio non la posso far girare su Xbox, non la posso far girare su HoloLens, non la posso far girare sul telefono, gira solo sui desktop.
Il runtime Win32 esiste solo sulla versione desktop di Windows, quindi...
E qual è la strada eventualmente per arrivare ad un'app universal completa che possa girare completamente o quasi completamente sopra gli altri dispositivi?
Beh, possiamo passare attraverso una fase intermedia, che è quella che viene chiamata Extend. Ovvero potrebbe essere uno scenario in cui sì, ho la mia applicazione desktop, però ho già iniziato a pensare a realizzare anche una versione UVP della mia applicazione, perché ci possono essere molti motivi. Ad esempio, se pensiamo a scenari enterprise, dove le applicazioni desktop sono molto diffuse, mi vengono in mente scenari dove io ho una società che ha sviluppato un software per un enterprise, loro lo usano sui loro desktop, però visto che siamo in un mondo che sta cambiando velocemente, io ho la necessità che non solo i miei utenti che stanno in ufficio davanti al PC usino l'app, ma anche magari i miei dipendenti che sono sempre in giro.
Sì, sì, sì.
E quindi...
Ad esempio potrebbe essere, non lo so, un'app di data entry per, che ne so, i magazzini, eccetera, eccetera, dove voglio estenderla con funzionalità di inking, per cui io segno che questo è lo smarcato, si possono fare con WPFC, ma vengono in maniera molto, molto più semplice quelle di WP, però non devo riscrivermi tutta l'applicazione, perché poi ci sono parti dell'applicazione che magari userò sempre col mouse e la tastiera, posso decidere, ok, creo come Universal Windows Platform App la parte che mi fa linking o la parte che mi riconosce la voce o tutta una serie di altre funzionalità o semplicemente una parte dove decido di proiettare su dei monitor con risoluzione Full HD una serie di informazioni e voglio sfruttare il supporto per gli IDPI che mi offre UWP, ma mantenere invece parte dell'applicazione, e questo lo posso fare tramite gli app service. Quindi la fase di extend, io ho un'app desktop che può avere le nuove funzionalità, un'app UWP che comunicano tramite gli app service.
Esatto, quindi io posso fare, appunto, sfruttare tutti questi benefici della Universal Windows Platform, tra cui appunto forse uno dei più importanti che hai citato è proprio il fatto che a livello di creazione dell'interfaccia utente ho una serie di funzionalità che con WPF o Windows Form difficilmente riesco ad avere, come il supporto nativo al touch, la scalabilità su schermi, alte risoluzioni, alti DPI, ma allo stesso tempo se ad un certo punto la mia applicazione deve poter fare qualcosa che la Universal Windows Platform non mi consente ancora, posso tramite questo app service comunicare con un processo o un'applicazione desktop tradizionale e delegare a questa applicazione queste operazioni.
E invece un'altra cosa molto importante è quella che in questa slide è vista come la fase di migrate, ovvero se il grosso delle funzionalità lo fa la mia app UWP e magari questa app UWP riesce a stare in piedi da sola, a questo punto io potrei pubblicare sullo store non solo per Windows, ma anche ad esempio per il telefono, per Xbox e per HoloLens, la mia app UWP che fondamentalmente ha la parte UWP che funziona su tutti i dispositivi e magari capisce di essere sul desktop e solo sul desktop tramite gli app service chiama delle funzionalità specifiche per il desktop, funzionalità che arrivano ancora dalla parte Win32, quindi non funzionalità del namespace, cioè della platform del desktop, ma funzionalità che UWP non ha ancora. Attenzione, diciamo non ha ancora perché comunque il team ha intenzione di portare funzionalità dal mondo Win32 al mondo UWP?
Sì. Cioè, sì, assolutamente. Diciamo che la fase di migrate, ovvero di cercare di spostare il più possibile l'ago della bilancia dal mondo Win32 al mondo UWP, segue due fasi, diciamo, in questo momento. La prima è a carico nostro come sviluppatori, ovvero la Universal Windows Platform è qualcosa di nuovo e quindi dobbiamo iniziare a volte a ragionare anche in maniera diversa rispetto al passato, per cui faccio un esempio molto banale, spesso quando sviluppiamo un'applicazione in .NET tradizionale utilizziamo il registro di sistema un po' come contenitore perché è il modo più semplice per memorizzare dei dati.
Poi ci lamentiamo che i PC ci mettono tanto a fare il logon quando devono caricare megabyte e megabyte e megabyte di registri.
Per cui la mia applicazione deve salvare dei setting locali che non sono condivisi con nessuno, uso il registry perché è la maniera più semplice. Quindi qui c'è un primo cambio di mentalità. Vado sulla Universal Windows Platform, ad esempio in questo caso specifico la Universal Windows Platform mi dà delle API specifiche per salvare i settings in maniera locale, inizio ad usare quelli invece del registro. Dall'altra c'è, come dicevi tu, sicuramente l'obiettivo a lungo termine della Universal Windows Platform è quello di diventare il punto di riferimento per lo sviluppo client nel mondo Windows e quindi sicuramente il team di Windows sta investendo e continuerà ad investire affinché la Universal Windows Platform non sia solo una piattaforma ottima perché posso avere un'unica applicazione che gira su tanti dispositivi, utilizzare scenari di nuova generazione come il cloud, i bot, i sensori di movimento e così via, ma anche soddisfare le esigenze che una classica applicazione desktop o un'applicazione enterprise può avere al giorno d'oggi e che la Universal Windows Platform non è ancora in grado di soddisfare.
Quindi vedendo queste cinque fasi, convert, enhance, extend, migrate e reach all, noi possiamo decidere di fermarci in qualsiasi stadio.
Assolutamente.
Cioè, oggi, e vediamo adesso come, quindi Mari vai sulla slide, quella successiva, capiamo un attimo, se io vado su, soprattutto sulla prima, sul primo, perché il secondo è una serie di post che sta scrivendo Matteo sul blog di MSDN ITA, dove spiega in dettaglio tutte queste operazioni. Il primo invece è il sito ufficiale del bridge, dove posso scaricare il bridge, c'è tutta la documentazione e c'è anche fondamentalmente la procedura per chiedere l'accesso allo store, perché non tutti, essendo che le app girano in full trust, non tutti hanno la possibilità, dovete un attimino chiedere il permesso, fondamentalmente spiegare perché la vostra app ha senso sul Windows Store, e se la vostra app ha senso sul Windows Store vi daranno la capability e quindi vi daranno la possibilità di pubblicare.
Sì, fondamentalmente app. C'è un team in Microsoft che si fa carico di valutare la vostra applicazione. Principalmente dietro questo discorso ci sono due motivi: uno di sicurezza, come dicevi tu, perché girando in full trust è vero che i danni possono essere limitati, però perché comunque è un container, però ad esempio, come avete visto nell'esempio di prima, io potrei fare un'app che mi cancella tutti i file sul desktop,
esatto,
senza problemi.
Potrei fare un ransomware molto più difficile da capire, perché mi arriva dallo store, e lo store è un qualche cosa che gli utenti possono invocare anche in modalità utente, e in più gli utenti si fidano dello store.
Esatto, esatto. E poi c'è anche un discorso legale, perché quando abbiamo usato il desktop app converter, lo abbiamo fatto su una mia applicazione di esempio che ho utilizzato, ma nulla vi vieta di prendere qualsiasi setup per fare questi esperimenti.
Esatto.
E quindi noi come Microsoft ovviamente vogliamo assicurarci che se Matteo Pagani o Lorenzo Barbieri stanno cercando di pubblicare Acrobat Reader sullo store,
anche
magari c'è qualcosa che non va.
Anche banalmente l'Open Live Writer, che è vero che è open source, però l'Open Live Writer è quello di Microsoft, che viene pubblicato da Microsoft, e quindi quando decideranno di pubblicarlo sullo store,
esatto,
benissimo, ma non è che posso pubblicarlo io perché mi viene comodo,
esatto,
pubblicarlo io.
Quindi voi compilate questo form, un team in Microsoft si farà carico appunto principalmente di valutare che siate nelle condizioni ideali, e poi se venite accettati, una persona di Microsoft, tipicamente una persona del mio team, vi seguirà e lavorerà con voi, sia per supportarvi dal punto di vista tecnico, quindi vedere se c'è qualche blocker che blocca la conversione e aiutarvi, sia appunto darvi la possibilità di avere accesso a questo.
Ecco, questo è molto importante, perché non è detto che tutte le applicazioni Win32 possano girare come Universal App. Questo perché magari fanno delle cose tipo installare servizi NT o installare driver, ma anche fare accessi magari a delle capability o delle API particolari che non sono ancora supportate, e quindi non è detto che tutte le applicazioni possano essere convertite. Diciamo che il 99% delle applicazioni line of business, delle applicazioni scritte mediamente da un ISV, possono tranquillamente essere tutte migrate.
Sì, però appunto il suggerimento, come dice giustamente Lorenzo, è andata nel primo link, perché appunto oltre a tutta la documentazione, i vari guide steps to step, c'è anche proprio un elenco molto dettagliato e fatto bene di tutti i requisiti che un'app deve avere.
Esatto.
Quindi prima di, tra virgolette, illudervi e iniziare a dire ah sì sì, vado subito sullo store, magari trovate subito un blocker che potrebbe, ripeto, magari poi è un blocker per cui quando entrate in contatto con uno di noi
ci sono,
troviamo
workaround,
però almeno ne siete consapevoli.
Esattamente. Quindi ricapitolando, non è necessario per forza arrivare fino alla parte di UWP pura, uno si può fermare alla conversione, può iniziare a estendere l'app, può estenderla sempre di più, può avere un'app che magari sul telefono, su Xbox e su HoloLens fa il 90% delle cose, ma il 10% finale lo fa solo su PC, oppure può arrivare ad una UWP completa. Questa è una vostra scelta. A noi van benissimo anche le app che vengono convertite al primo stadio, ma soprattutto ai vostri utenti van benissimo le app che vengono convertite anche solo al primo stadio, perché anche se la vostra app non è, decidete di non pubblicarla sullo store, o per qualche motivo le persone che decidono che in questo momento non va bene a pubblicare sullo store, voi potete benissimo metterla sul vostro sito, creare un CD con dentro la Pix da distribuire ai vostri clienti, però con un setup che non fa danni, a differenza di un setup MSI che per via della potenza che deve avere, di tutte le modifiche che può fare, a volte gli utenti non si fidano a installare un setup. Ormai c'è la mentalità che se posso evitare di installare un setup perché Mario ha il PC funzionante, ci penso su tre volte, soprattutto da utenti non smaliziati, mentre deve passare il concetto che installare una Pix e rimuovere la Pix riporta il sistema esattamente nella stessa situazione.
Se posso riassumere i due vantaggi principali, che secondo me sono quelli del desktop bridge, sono uno, appunto, che vi potete muovere alla velocità che volete, quindi nessuno è qui a dirvi da domani fate tutto con la Universal Windows Platform e buttate via,
esatto,
WPF e Windows Phone. Potete muovervi alla velocità che volete. Volete avere l'applicazione convertita in UWP in un mese, in un anno, in 5 anni, volete fermarvi prima, potete assolutamente scegliere la strategia che è migliore per il vostro prodotto. E secondo è proprio appunto, come sottolineava Lorenzo, il discorso di sicurezza e di senso di percezione di sicurezza dell'utente, perché uno dei problemi oggi del mondo PC è che comunque c'è una forte disconnessione tra l'esperienza a cui l'utente magari meno smaliziato, meno avvezzo alla informatica, è abituato ad esempio sugli smartphone, per cui apre uno store, fa click, vede l'applicazione installata e la lancia, e questi utenti possono essere utenti che invece quando vanno su un PC e già devono scaricare un exe e cliccare dei next, poi gli viene fatta magari una domanda in inglese,
sì,
poi
oppure
magari
semplicemente
l'applicazione è un virus
andare
ed
su un motore
spacciato
di ricerca,
esatto,
e trovare che i primi cercate il nome di un'applicazione, i primi 5 link non arrivano dal sito del produttore ma arrivano da dei link sponsorizzati,
esatto,
che non sapete che cosa vi stanno
quante
installando.
Quante volte è successo che applicazioni popolari come 7-Zip o VLC siano state usate in realtà come veicolo di malware perché l'utente era convinto di star scaricando la versione originale dell'applicazione
e invece
andava,
invece
andava
sito,
su un altro sito. Sì, esattamente.
Bene Matteo, siamo andati molto lunghi ma credo che abbiamo coperto tutti i dettagli. Vi rimando al secondo hack, che è quello più semplice, dove trovate il primo post di Matteo sul Desktop Bridge e da lì sotto troverete via via i link ai vari post mentre lui li scrive, perché Matteo ha una pipeline di post che sta scrivendo molto interessanti e che vanno in dettaglio di tutte le problematiche e di tutte le soluzioni. Per cui Matteo, ormai sei avvezzo, ma lascio a te salutare la gente col nostro buzzer.
Okay. Ciao,
ciao a tutti.
Tutti.